Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
A mano si era diventati un'organizzazione. Ora c'erano comitati, si usava già la parola clandestino, si facevano riunioni, si compilavano elenchi in varie colonne, paese, nome e cognome, soprannome, pistole, fucili, munizioni, tutto ciò che può occorrere a una questura per farsi un'idea chiara e dettagliata. Si cominciavano a separare enti politici e enti militari, i promotori si specializzavano a seconda delle vocazioni. Molti si erano scelti un nome falso, ma era più semplice chiamarli con quello vero. Alcuni erano manifestamente persone serie, altri manifestamente no. A noi piacevano specialmente i silenziosi e segaligni, ex fuoriusciti che spuntavano non si sa bene da dove. In un paesetto delle Prealpi si andava a trovare un omino con la voce chioccia che aveva combattuto in Spagna. Grondava gloria e tristezza, la tristezza della lunga strada che portava a questo paesetto in montagna dove ora stava nascosto. Al pomeriggio per svagarsi girava a cavallo per i sentierini dietro il paese e la gente sussurrava «E il generale?» Era un generale triste. Ci parlava del programma etico del comunismo, della necessità di essere per prima cosa più onesti, più leali, più disinteressati degli altri, che tutto il resto si sarebbe dato per sopra più. Lo ascoltavamo commossi e reverenti. Noi eravamo col Partito d'Azione e ammiravamo profondamente i comunisti. Veramente alcuni, anche molto giovani, erano esasperanti, bravissimi nelle cose pratiche. Non si aveva però mai il piacere di fare un vero ragionamento con loro. Pareva sempre che facessero apposta a non capire le nostre osservazioni, così sottili, aperte e umane. Piantavano una specie di chiodi con 2 o 3 martellate efficienti e poi, quando si parlava a noi, stavano a sentire. E ogni tanto tiravano una martellata per conto proprio, sempre sullo stesso chiodo, come se noi non ci fossimo nemmeno. Ispiravano grande rispetto, però erano ovviamente dentro fino al collo nei nuovi fatti d'Italia e sempre primi in tutto, sempre sotto, senza calcoli, pagando sempre di persona. È inutile dire oggi che i calcoli ci saranno stati. Chi dice così non ha capito niente dei comunisti di allora. Noi invece li abbiamo visti coi nostri occhi e sappiamo cosa valevano. Venivano in mente per contrasto quei compagni di scuola a Vicenza e a Padova che continuavano a occuparsi, forse presso una zia in campagna, di Kierkegaard e di Jaspers, o addirittura di esami universitari per avvantaggiarsi nella vita e nella carriera, magari con qualche lirica ermetica improprio trasudata negli intervalli. Di questi grandi villeggianti della guerra civile, la borghesia urbana ne ha prodotti parecchi. Non pochi di loro sono oggi energicamente schierati dalla parte degli angeli. Hanno fatto carriera e speriamo che siano contenti. Erano cominciati anche gli arresti. Presso la questura funzionava una squadra politica o ufficio politico che fosse. Già si avvertiva che sarebbe stata una gara di velocità con questi brutti rangutani, ma ogni settimana che passava, con la guerra ferma in fondo all'Italia, scemavano le probabilità di far prima di loro. Si cercava ora di agire con certi riguardi, eliminare i liberi dibattiti, ridurre gli incontri non necessari. Io avevo un libretto che avevo intitolato Cahiers Jaunes sulla copertina e lo riempivo di cifre e sigle strappando i fogli a mano che non ne avevo più bisogno. Ma sì, bisogna riconoscere che siamo stati noi a obbligarli a inaugurare le torture. L'ho trovato di recente in soffitta. 3 o 4 pagine sono ancora scritte. È una geometria astratta di sillabe e numeri, magnifica. Non ci capisco più nulla. L'idea di essere torturati su delle annotazioni di cui si è dimenticato il segreto mi pare, esteticamente parlando, interessante. Molti di noi vivevano ancora nelle proprie case, tranne quelli già compromessi nel periodo badogliano. Tra questi ultimi non tutti erano veramente del mestiere. Uno di loro, all'8 settembre, entrò in un armadio in casa di amici a Vicenza e trascorse il resto della guerra prevalentemente così. Gli armadi d'Italia ne hanno viste tante. Finiva l'autunno, morì mio nonno e io ero presente nella camera nuda e vidi questa morte solenne. Venne l'inverno, tutto si induriva attorno a noi, si strozzava. In principio non c'era quasi distinzione tra attivisti e simpatizzanti. Ora gli avventizi si disperdevano. In pieno autunno avevamo ancora uno sciame di ex compagni di scuola sorprendentemente schierati con noi. Alcuni però importavano nei traslochi di esplosivo, di armi, di giornaletti clandestini, certi altri trasporti e nelle piccole peripezie della normale clandestinità altre peripezie. Ce n'era uno che nella valigia delle munizioni portava anche oro. Non so se rubato o solo contrabbandato, ma per conto proprio, non per la maggior gloria di Dio. Un altro, scendendo un giorno da una corriera, comunicò il risultato della sua modesta missione al compagno incaricato di riceverlo. Poi tirò fuori una piccola pistola e si sparò un colpo in mezzo al petto. Non ricordo più se per amore o per debiti, ma insomma di nuovo a scopi privati. Un terzo si era portato a casa in transito il tascapane pieno di esplosivo, 25 chili, ma sentendo suonare il campanello perse improvvisamente il coraggio, versò l'esplosivo nella vasca del gabinetto e tirò l'acqua. Per giorni a Vicenza si temette per l'incolumità dei cittadini ignari di ciò che circolava nelle fognature. Ora questi tipi uscivano uno dopo l'altro dalla circolazione. Scappavano con la fidanzata del fratello, o si facevano arrestare per rissa, o semplicemente partivano per luoghi lontani. Erano spesso gente non nostrana. E quando si andava a casa loro a ritirare i detonatori, le mamme ci dicevano: «È andato in Sardegna? Mi ha lasciato questo pacchetto». E questo pacchetto era una specie di addio alle armi e a noi. Restammo ciò che eravamo abituati a essere. 4 gatti. Ci sentivamo già in galera per metà, gli arresti oramai ci sbagliavano per caso. Cominciava a trapelare qualcosa sul tipo di trattamento che ci faceva la squadra politica e si vedeva che un arresto tendeva a provocarne altri, questi altri ancora a catena. Il popolo italiano ha fatto la sua fiammata, pensavo. Adesso tocca a noi. Il giorno che compivo gli anni, in febbraio, vennero a dirmi che era stato arrestato un nostro satellite più informato che atto a tacere. Per prudenza andai da mia nonna, qualche casa più in giù, in paese, e stetti lì fermo tutto il giorno. Arrivarono a casa mia in 2 o 3 in borghese. Maltrattarono un po' i miei, ma non tanto, e non portarono via nessuno. Erano ancora inesperti. A casa della nonna la giornata trascorse tristemente. Il nonno e la nonna non c'erano più. Gli altri erano via. La casa era vuota e scura. A mezzogiorno mi trovai a tavola solo con la zia Nina e mangiando le dissi che compivo gli anni. «Quanti anni hai?» mi disse. «Ne avevo 22». La zia si mise a piangere. «Poveretto», disse. «Sei vecchio e non sei ancora stato giovane». Andai su in camera a leggere l'elogio della polemica del Russo. Mi sentivo vecchio. 22 anni deve essere un'età critica. Quando ne avevo sui 19, non che scoppiassi di gioventù, facevo l'amore a Padova con una ragazza appunto di 22 anni che mi diceva con un sorriso rassegnato: «Io sono vecchia e tu giovane. Tu sei la Russia e io sono la Germania». Curiose metafore, visto che la famiglia di lei era piuttosto fascista. Però la sincerità del sentimento era indisputabile. E mi domando se è proprio a quell'età che una persona normale si accorge che cos'è la gioventù, quando ormai non c'è più nulla da fare. Però le ultime cartucce sentivo di non averle ancora sparate e mi raccomandavo a Gesù Bambino. A tutti i miei compagni di Vicenza era toccata dal più al meno la stessa esperienza. Ognuno aveva fatto il lavoro che capitava, dove e con chi capitava, quasi tutti con un impegno totale, disdegnando studi e interessi privati. A qualcuno ogni tanto si dava la dispensa per motivi particolari, arresto clamoroso di fratello, per esempio. Per compensare la famiglia, l'altro fratello poteva fare qualche esame. Lo sentivano tutti E così, nelle crudezze dell'inverno, c'era qua e là alcuni pochi di noi che studiavano nelle camere di acce col passamontagna in testa. Solo di giorno, però, perché alla sera, sfilato il passamontagna, uscivano anche loro col secchiello della calce a fare le scritte sediziose o con altri aggeggi a fare i sabotaggi. I sabotaggi erano modesti, quasi invisibili. Le scritte erano cubitali. La nostra propensione generale alle lettere veniva sempre fuori. I testi delle scritte erano ingegnosi, quasi troppo. Spuntava da sé l'idea di andare in montagna. Era associata con la sensazione che il fermento popolare dei primi mesi fosse ormai sbollito, l'occasione perduta. Ora bisognava arrangiarsi da sé. Non c'era più niente di pubblico in Italia, niente di ciò che normalmente si considera la cultura di un paese. Restavano bensì, oltre ai nuovi istituti di parte neofascista, sentiti come corpi estranei, morbo, minaccia, gli istituti privati, le famiglie rintanate nelle loro case, i nascondigli domestici, il lavoro delle donne, e poi ancora le chiese, i preti, i poeti, i libri. Chi voleva poteva ritirarsi in questi bozzoli privati e starsene lì ad aspettare. Questo non era per noi e non ci venne mai in mente. L'unica cosa su cui potevamo orientarci in mezzo al paese crollato era quella che faceva di noi un gruppo, il legame con l'opposizione culturale e intellettuale. Noi la conoscevamo solo in qualche persona e in qualche libro. Ci sentivamo soltanto neofiti e catecumeni, ma ci pareva che ora toccasse proprio a noi prendere questi misteri e portarceli via dalle città contaminate, dalle pianure dove viaggiavano colonne tedesche, dai paesi dove ricompanivano in nero i funzionari del caos. Portarci via i misteri, andare sulle montagne. Perché non c'è stato, nonostante la spinta iniziale, un grande moto popolare veramente travolgente? Perché non abbiamo almeno tentato esplicitamente di crearlo? La verità è che non avevamo capito le possibilità della situazione. Nell'euforia attivista dei primi mesi, quel senso di essere portati da un'onda, raramente si era fermati a domandarsi: ma che cosa succede esattamente? Come si inquadra tutto questo nella storia italiana? Cosa si deve fare ora, a parte farsi portare dall'onda? Quando rileggo i testi di Mazzini sulla guerra per bande, mi morsico le dita. C'è già tutto. E duopo ricorrere ad un altro metodo di guerra. E duopo trarlo, per così dire, dalle viscere della nazione, dalle condizioni di un popolo insorto, dagli elementi topografici della contrada, da mezzi che le circostanze ci somministrano. La guerra per bande. Guerra che, schiudendo una via d'opre e di fama a qualunque si senta potente a fare, costituendo in certo modo ogni uomo creatore e re della propria sfera, suscitando in mille guise l'emulazione fra paese e paese, distretto e distretto, cittadino e cittadino, pone un campo alle facoltà individuali e sveglia altamente l'indole nazionale. E l'odio e la vendetta, turpi in sé, si convertono in santissimi affetti quando la vittima è il depredatore straniero e l'altare quello della libertà e della patria. E senza quell'odio e quella vendetta non acquisteremo mai la patria e la libertà. E quell'odio si suscitava se si innalzava a tutti il grido di guerra, se si rivelava al popolo la propria forza, se gli si insegnava una guerra che invece di esigere educazione, scienza, materiale di campo e sommissione di schiavo non richiedeva che ardire, vigoria di braccio e di membra, conoscenza dei luoghi, astuzia e prontezza, se accennandogli l'austriaco gli si diceva «l'oro, l'armi e il cavallo son preda vostra». Se l'autorità rivoluzionaria diffondeva per ogni dove la chiamata e le somme norme della guerra per bande, se pochi vecchi soldati davano un primo esempio, cacciandosi alla testa dei giovani che dipendevano dal loro cenno, se la bandiera dell'insurrezione si faceva sventolare nei villaggi, nelle campagne, su campanili delle parrocchie, se si davano armi da fuoco, o mancando quelle, si fabbricavano picche ed armi da taglio. Bastava aver studiato i testi giusti, essere un po' meno ignoranti. Si doveva proclamare l'insurrezione subito, non la resistenza, ma l'insurrezione. Il fondo della situazione, la sua carica esplosiva, era politica, non convenzionalmente militare. Bisognava impostare subito una guerra politica e popolare, non una resistenza generale e attesistica. Agire, non prepararsi. Bisognava dire: andiamo giù in paese, stasera, ora. Chiamiamo la gente in piazza, suoniamo il tamburo, esponiamo le bandiere, i ritratti. Possiamo esporre insieme i ritratti del re, del papa e di Lenin. Tutto il mondo è con noi, gridiamo: viva i sovieti, viva Gesù e Eucaristia. Il resto si inventa da sé. Era un niente in quei giorni avviare la rivoluzione. L'Alto Vicentino avrebbe preso fuoco in poche ore, bastava pensarci. Se c'è un comitato nell'aldilà che giudica e registra i meriti patriottici, questa non ce la perdoneranno mai. Naturalmente ci avrebbero presto sterminati, almeno la prima infornata e poi anche la seconda e la terza, ma almeno l'Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi a fondo e le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore. Bastava conoscere i testi. Ma purtroppo noi non li conoscevamo. La storia della rivoluzione russa ci pareva bellissima ma impertinente. I nostri compagni più autorevoli, che probabilmente conoscevano i testi, erano assenti o in carnia o in galera. E mi viene in mente che forse l'hanno fatto apposta di non mandarci un breve cenno bibliografico, perché conoscevano i nostri temperamenti e temevano che volessimo strafare. Ad ogni modo, in autunno non avevamo concluso nulla e poi nell'inverno si era venuti a questa stretta, si era rimasti soli e nudi. E così verso la fine dell'inverno ci siamo cercati istintivamente per andare almeno insieme in montagna, col senso che non restasse più che il tesoretto dell'antifascismo da difendere, l'onore, per modo di dire. Ho detto che eravamo soli e nudi. È una metafora. La Marta aveva una casa di campagna su un rialto in mezzo a due piccole valli di collina. Aveva un mucchio di bei libri e teneva una specie di corte o rifugio dove accorreva ogni maniera di gente. Era un centro privato, ma importante e caotico come un ente pubblico. E di lì si era messa a proteggere anche noi. Mi diede subito un'identità falsa. Era niente per lei falsare un'identità. Mi calò alcuni anni perché non rientrassi nelle leve richiamate e mi raccomandò di non attaccare discorso senza necessità. Quando apri la bocca puoi parere maggiorenne, mi disse. Mi alzavo alla mattina col sole, lavoravo la terra coi contadini a bocca chiusa tutta la mattina. Facevamo uno scasso reale che una fossa fonda per le viti ed è l'unico scasso che posso dire di saper fare. Poi prendevo un bagno e passavo il resto della giornata a leggere libri. Sarebbe uno spasso la vita se si potesse fare sempre i parassiti, i mantenuti. La Marta si dette molto da fare per noi, ma era sempre così attiva che qualunque nuova aggiunta alle sue attività si perdeva come un paletto gettato in un gran falò. Andava e veniva continuamente, anche perché aveva una professione, forse due, e doveva andare in città ogni giorno feriale a farle. Era davvero una donna singolare. Era stata dappertutto, conosceva tutti, il Tirolo, Edimburgo, Milano, Tripoli. Dappertutto era casa sua. Si sa che, fatti i conti, il Croce deve aver avuto circa mezz'ora nella sua lunga vita operosa per studiare Platone. Così lei avrà avuto circa mezz'ora per la Dordogna e 5 minuti per Pantelleria, ma aveva fitti rapporti con entrambe. Era infermiera, professoressa, agricoltora, interprete, e si era sempre adoperata per la gente, famiglie, individui, categorie. Aveva un modo avventuroso, romanzesco di assistere la gente. Compariva all'improvviso, spesso travestita, ma appariva sempre un po' travestita. Le piaceva irrompere in mezzo a una vita, a un ambiente familiare e travolgerli. Sceglieva spesso la gente qualunque, conoscenti, compagni di viaggio, parenti di subaffittuali dei suoi parenti. Portava regali, proposte di impiego, biglietti di viaggio, ricette di piatti scozzesi. Afferrava un membro della famiglia e se lo portava via in viaggio, un po' travestito anche lui. Forse una sciarpa irlandese, un cappello brasiliano, capi di buona marca. Io credo che prendesse anche delle gran cotte per le persone che giudicava ammirevoli. Cotte in senso tra fraterno e materno, cotte di ammirazione. Queste moltiplicavano la sua energia già spettacolare, ne facevano una misteriosa eruzione della natura. L'8 settembre deve averle colpito la fantasia. Adottò subito come sua figlia e sorella la resistenza vicentina in blocco. Non nel senso che avesse a che fare con tutti, ma nel senso che ogni rappresentante, ogni aspetto che ne incontrava lo trattava come suo. Ci credeva tutti bravi, uno più bravo dell'altro, degni di qualunque eccesso. La cosa più singolare in lei era che non spadroneggiava mai, tranne le piccole cose. Il risotto freddo alla mattina presto, per imitare il porridge degli scozzesi e altri simili tocchi di mondanità eccentrica. Anzi, sottolineava l'umiltà quasi ancillare delle sue funzioni. Esse, invece, non erano affatto ancillari. Non era la sua la figura convenzionale della croce rossina, abnegata, spargitrice di balsamo. I suoi servigi erano creazione, invenzione. Era un'inventrice, inventava con la naturalezza con cui altri ride e piange. Presso di lei si era in un mondo di fantasia, imprevedibile. Bisogna dire che in noi aveva trovato, forse, oltre che i suoi indegni pupilli, anche un pubblico sensibile, perché la sua energia era sempre accompagnata dal piacere di sorprendere, di fare sgranare gli occhi, e noi, in tutta sincerità, li sgranavamo. In certi momenti non pareva nemmeno una donna, ma una specie di incantatrice in gara con se stessa impegnata a superarsi, forse per l'esaltazione di vedersi in mezzo alla gioventù, era un po' più anziana di noi, e di sentirsi necessaria. Metà di lei era Florence Nightingale, l'altra metà Matahari. Aveva il gusto della mistificazione, del trucco non strettamente indispensabile, del travestimento come fatto stilistico. Ci procurava le carte false e le armi, ma non da fuoco. Aveva una fede cieca nelle armi di bronzo, specie una pesante che chiamava lo scazzapugni, probabilmente un pezzo autentico dell'età del bronzo. L'aveva data a me, ma purtroppo in seguito la perdetti. Ci procurava tutte queste cose, ci raccoglieva, ci preparava, ma quando fummo pronti e equipaggiati avrebbe voluto anche travestirci, possibilmente da donna. Qualunque scusa era buona per tentare di travestirci da donna, ma data la nostra riluttanza era costretta a limitarsi lei stessa ad alcuni piccoli travestimenti. Il suo istinto sarebbe stato di travestirsi da carabiniere scelto, o da guardia di finanza, o da ufficiale austriaco dell'altra guerra, ma poi si accontentava di modelli più banali, la mendicante col bastone, la vecchia contadina col fazzoletto colorato in testa e il cesto delle violette, la cartomante. Stranamente, più si travestiva e più la riconoscevano. Si avvicinava alla gente con una gerla sulle spalle e il viso imbrattato di fuliggine e la gente diceva «Carissima, che piacere, ti trovo tanto bene». Nell'imminenza di partire per la montagna, tanto per farla contenta, provammo a vestire bene da donna, coi tacchi alti e la veletta. Pareva una puttana, e questo andava bene, ma è incredibile quanto grande pare un uomo vestito da donna. Figurarsi bene che era già grande per conto suo. Pareva una puttana immensa, una ciclopica vacca, molto bella per la verità. Sarebbe stato immediatamente arrestato per oltraggio al pudore, alle dimensioni stesse del pudore. E così lo svestimmo, e mi ricordo che anche in canottiere e mutande di tela pareva molto, ancora molto grande. Anch'io, tanto per provare, mi ero messo il rossetto e un abito da donna nero e corto, attillato, tacchi alti e due patate sul petto. Poi mi misero gli orecchini e un cappellino con la veletta e andai davanti allo specchio a guardarmi. Il riso mi morì sulle labbra. Ero bellissima. Mi svestii in gran fretta. La Marta ci procurò eleganti borse e sacche da viaggio, robe da treno internazionale. Dentro c'erano i nostri zaini militari, maglie di lana e qualche arma antica e moderna. Poi ci fece salire in treno e ci distribuì le parti. Uno cugino, uno idiota, uno conoscenza di viaggio. Le piaceva l'idea di portarci ai piedi dei monti col treno. Reparti di montagna non ce n'erano ancora nelle nostre parti. Andavamo noi a farne uno nel Bellunese, dove c'era Antonio. Arrivammo a una stazioncina prima di Belluno. Eravamo io, Nello Ebbene, ci fu un incontro notturno con Antonio. Vidi nel suo viso per un attimo, mentre mi abbracciava, un riflesso di soddisfazione che anch'io fossi lì. Ne fui contento, ma anche un po' sorpreso, perché a me la cosa sembrava ovvia e scontata. Forse Antonio sottovalutava la profondità della sua influenza. Era così abituato a dover far parte per se stesso e vedere le cose e i fatti andare per conto loro, vedere, per così dire, la storia sbagliare. Forse sottovalutava anche un poco in noi, in me, la assoluta, quasi folle convinzione del primato delle idee. I fatti significativi mi pareva che avvenissero nella sfera dei pensieri, dove si accetta o si respinge questo o quello schema generale di condotta. Il resto mi pareva sottinteso, mera esecuzione. Ma lui era stato abituato a fare lo sconto alle intenzioni e in queste cose guardava solo i fatti pratici. Così un po' mi rallegrai che il vedermi lassù fosse per lui una buona prova. Un po' me ne rattristai en passant per non aver ottenuto la fiducia completa in bianco che sottintendevo di meritare. Era sempre così in quegli anni. Quando non mi giudicavano perfetto, mi rattristavo. Poi gli zaini uscirono dalle sacche eleganti e noi ce li mettemmo addosso e ci incamminammo per andare in montagna.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.